L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E ancora dentro l'ornitorinco, Mario Calvagno insieme a Carmen Zammataro.
Al telefono il dottor Fabio Pellegatta, diabetologo, ematologo e ricercatore presso l'Università Statale di Milano e responsabile del servizio medico di assistenza telefonica per tutta Italia di Pronto Fund, la federazione che si occupa dei malati di diabete. Grazie dottore di essere con noi.
Grazie a voi.
Benvenuto.
Di essere, anzi di riessere con noi, visto che parliamo ancora di diabete per la seconda volta con lei, quindi la seconda puntata per questo tema, per cui le chiediamo gentilmente di poterci riassumere un po' quello che abbiamo già detto su questa patologia, in maniera poi da agganciarci al tema di oggi.
Certo, la volta scorsa abbiamo detto che il diabete mellito è una malattia importante sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista sociale. È importante dal punto di vista clinico perché ricordiamoci che il diabete tipo primo, che poi vedremo, fino agli anni 20, quando non si sapeva dell'esistenza dell'insulina, quando non fu scoperta, purtroppo il diabete tipo primo era mortale nei giovani che ne venivano colpiti. È sociale perché circa 3-5 milioni di italiani ne sono affetti, specialmente per quanto riguarda la forma di tipo secondo. Abbiamo detto che il diabete mellito principalmente si suddivide in due forme, nel diabete di tipo primo e di tipo secondo. Nel diabete di tipo primo abbiamo detto che il problema è rappresentato dalla distruzione delle cellule del nostro corpo che producono insulina, e quindi è caratterizzato da una carenza di insulina. Mentre il diabete di tipo secondo è caratterizzato da una ridotta capacità del nostro corpo di rispondere all'insulina. Abbiamo fatto l'esempio della chiave e della toppa. Nel diabete di tipo primo manca la chiave, nel diabete di tipo secondo è la toppa che è arrugginita.
Bene, il diabete di tipo secondo coinvolge una buona parte dei
malati.
Esattamente,
quando prima dicevo 3-5 milioni di italiani, intendevo dire per 9 persone su 10 il diabete tipo secondo, quindi il 90% di queste persone sono affette dal diabete tipo secondo ed è anche questo il motivo per cui si considera il diabete tipo secondo una malattia, una problematica sociale e la si considera una malattia del benessere, perché questa incidenza è prevista in ulteriore aumento nei prossimi anni, proprio in relazione a uno dei fattori che più condizionano l'insorgenza del diabete tipo secondo, che è l'alimentazione e l'aumento del peso.
Benissimo, quindi per la prima parte rimandiamo comunque tutti gli ascoltatori che hanno accesso a un computer al nostro podcast, quindi basta collegarsi al sito www.radiovocedellasperanza.it per scaricare, ripeto, la registrazione, il file per intero della prima intervista che abbiamo avuto col dottor Fabio Pellegatta.
Chi non avesse questa possibilità può chiedere in studio una registrazione. Passiamo così al tema di oggi, dottore, lei l'ha già introdotto, quindi alimentazione e stile di vita. Avevamo già speso qualche parola la volta scorsa, oggi possiamo un po' allargare di più il discorso perché credo che proprio lo stile di vita sia fondamentale per combattere questa patologia, per fare in modo che neanche insomma insorgano.
Assolutamente, la volta scorsa in questo momento stiamo parlando principalmente, ripeto, del diabete tipo secondo, perché nel caso del diabete tipo primo la terapia è a tuttora rappresentata dalla somministrazione di insulina. Manca insulina, dobbiamo dare insulina. Ovviamente un contesto di alimentazione corretto va bene anche nei diabetici tipo primo,
certo,
così come va bene in tutte le persone,
certo.
Okay? Quindi non rappresenta il fattore di rimente,
certo.
Nel diabete tipo secondo viceversa sì, perché tra i fattori che condizionano principalmente l'insorgenza del diabete tipo secondo, li possiamo riassumere in questi: predisposizione genetica, quindi ereditiamo questa predisposizione; secondo fattore, l'aumento dell'età; terzo fattore, l'alimentazione, quindi l'aumento del peso; quarto fattore, l'attività fisica. La volta scorsa avevamo fatto l'esempio dell'auto con il carburatore, che era fatto di una lega particolare, e che cioè il difetto di quel carburatore, di quella lega, compariva solo con l'aumento dell'età della macchina, con l'aumento della sollecitazione della velocità della macchina, che evidenziava il difetto del carburatore. Ovviamente la macchina doveva avere quella particolare lega, quella particolare struttura. Quindi l'età, predisposizione genetica e aumento della sollecitazione, quindi dell'aumento del peso, che induce la visualizzazione, in un certo senso, della malattia per chi ne è predisposto.
Certo.
Quindi contenere il nostro peso per quelli che sono i parametri di altezza e corporatura rappresenta la migliore terapia che si può fare nei confronti del diabete tipo secondo.
Perché quindi, è il fattore su cui si può intervenire.
Certo, no,
assolutamente, non possiamo modificare la genetica, non possiamo modificare ovviamente l'aumento di età, ma possiamo cercare di rimanere, perché poi è un beneficio generale, non certo solo per chi è diabetico di tipo secondo, quello di avere un peso corrispondente a quelli che sono i nostri parametri costituzionali.
Certo.
Perché stiamo meglio, perché comunque questo vuol dire che anche la pressione, che è un parametro che è influenzato dalla nostra massa corporea, viene a essere legato nei valori che sono corretti. Ma tutto il resto, un conto è portarsi in giro un peso che è corrispondente a quello che è il nostro bisogno, un conto è portarsene un altro. Questo vuol dire sollecitare tutti gli organi.
Certo, in poche parole, se evitiamo di sforzare, tra virgolette, la macchina, potremmo anche evitare che il carburatore arrivi ad un
certo punto. Esattamente, il carburatore ce l'abbiamo così.
Certo.
Ma finché non si supera quella velocità, lui non mostrerà il suo difetto. Quindi anche le persone che hanno questo difetto genetico, che è rappresentato da questa predisposizione, potranno anche arrivare a 80 anni, 90 anni e avere delle glicemie corrette, pur avendo dentro, diciamo, questo tipo di alterazione genetica.
Sì, sì, sì.
Non è obbligatorio che compaia solo per il fatto che ce l'hanno scritta nei loro geni. Il peso è uno dei fattori che può evidenziarlo e quindi rappresenta il parametro centrale, al pari dell'attività fisica.
Uh-huh.
Attività fisica che è importante per due ordini di motivi. Primo, perché ovviamente ci permette di consumare quell'eccesso di calorie che è facilmente riscontrabile nell'alimentazione di tutte le popolazioni occidentali. Secondo motivo, perché comunque un'attività fisica rende ottimale il sistema cardiovascolare. Terzo motivo è rappresentato dal fatto che l'attività fisica ha un'azione insulinosimile. Cosa vuol dire? Vuol dire che miglioriamo il funzionamento dell'insulina attraverso l'attività fisica. A livello muscolare, la chiave, quando entra nella serratura, se il muscolo ha attività, funziona meglio. Quindi l'attività fisica è uno dei parametri più importanti. Va fatta con serenità e non certo sotto stress, perché sennò intervengono altri fattori che possono togliere quel beneficio, certo, che l'attività fisica porta.
Perché, dottore, lo stress influenza anche?
Lo stress purtroppo sì, nel diabete tipo secondo sì, perché lo stress comporta la liberazione di ormoni, specialmente l'adrenalina, ma anche di altri, che tendono a far innalzare la glicemia. Ma il motivo è molto semplice, è quasi antropologico. Immaginiamoci che lo stress sia rappresentato dal fatto è nato per un'esigenza. Noi siamo dei mammiferi, stiamo nella foresta, incontriamo la tigre. La tigre immediatamente ci spaventa. Immediatamente liberiamo dell'adrenalina. Questa adrenalina fa innalzare la glicemia nel sangue, perché immediatamente dovrà andare nei muscoli, perché questi dovranno essere molto reattivi e scappare. Quindi questo meccanismo che ci serve, ed è un ricordo ancestrale, di fatto però nella nostra vita attuale si trasforma in una condizione negativa,
certo,
perché lo stress ci fa innalzare la glicemia, perché dovremmo usarla per scappare, dovremmo scappare dagli stress di questa società, no? Come scappare dalla tigre, ma non è poi così, semplice. È paradossalmente più semplice scappare dalla tigre che non dagli stress di questa società, no?
Dottor Pellegatta, lei parlava di una correlazione fra l'ipertensione e il diabete in qualche modo, ma
sì,
volevo chiederle, c'è anche una correlazione tra l'aumento del colesterolo, i trigliceridi, insomma malattie dismetaboliche in genere, e il diabete? Qualcuno ce lo ha chiesto, quindi
sì,
vogliamo
sì,
rispondere a questa domanda con
dunque,
lei.
Dunque, innanzitutto prima voglio ribadire che c'è correlazione tra peso e pressione.
Benissimo.
Immaginiamoci di avere una caldaia e questa deve sostenere l'arrivo di acqua al terzo piano o al quinto piano. È evidente che il sistema di pressione si deve adeguare, se
certo,
no non sale al quinto piano.
Certo.
Quindi se noi abbiamo una massa di 50 kg o di 100 kg, il sistema pressorio deve in parte cambiare, perché deve reggere tutto questo. Quindi peso, il peso ha un'influenza sulla pressione in linea generale. Non è il fattore che scatena quella che è l'ipertensione essenziale, per intenderci, ma ha una sua influenza sui valori pressori. Esiste una connessione viceversa tra il diabete tipo secondo e certe forme di ipertensione essenziale, e parallelamente anche con i livelli di trigliceridi, non di colesterolo. Ci sono delle forme di diabete che prevedono delle alterazioni anche dell'assetto dei trigliceridi del sangue, delle HDL e della pressione, e diciamo fanno un pacchetto unico. Ci sono delle persone che hanno tutte queste alterazioni assieme, e in questo caso si parla spesso di sindrome metabolica.
Uh-huh.
E quindi esiste anche questo tipo di situazione nell'ambito del diabete tipo secondo.
Colesterolo di
tipo buono, perché quello di tipo cattivo non è connesso,
non è connesso
in realtà molto con il diabete. Ci sono delle piccole variazioni, ma diciamo che non interviene nel meccanismo diretto di, di sintesi e di metabolizzazione del colesterolo.
Quindi è cattivo per altri aspetti, è cattivo, insomma. Non,
esattamente,
non in
il
caso.
Problema cos'è? Una persona diabetica che ha anche il colesterolo, diciamo, cattivo, che sono le LDL principalmente,
sì,
ha elevato, deve ovviamente portare un livello di attenzione maggiore, perché il diabete non controllato rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare importante.
Bene, dottore, allora chiarito un po' questo aspetto, andiamo velocemente perché poi il tempo passa.
Certo.
Un po' vogliamo parlare della terapia,
sì,
perché ce ne sono tante proposte, o almeno offerte pure dai giornali, e di recente un'altra notizia che è apparsa su una rivista che parla di una nuova molecola che farebbe quasi miracoli, perché rappresenterebbe una svolta terapeutica epocale. Mi riferisco alla molecola che si chiama exenatide. Cosa ci può dire a proposito?
Ma
ed è anche questa la domanda, scusi dottore, vogliamo con questo rispondere anche a un ascoltatore che ci ha fatto giungere questo articolo qua in redazione.
Sì, sì, sì. Ma dunque, innanzitutto diciamo che siamo una società che è molto controllata sotto tutti gli aspetti dai media. Questo ha dei vantaggi perché permettono un certo livello di informazione, questo ha degli svantaggi perché ha delle regole interne, quella di essere una notizia che faccia senso. E un farmaco che non riesce a essere risolutivo su una malattia è un farmaco che non ha dignità di notizia. L'exenatide è un farmaco che fa parte di una nuova classe di antidiabetici che è in sperimentazione adesso, che si aggiunge alle tre classi che sono tuttora in uso per il solo diabete di tipo secondo, e si chiamano farmaci mimetici dell'incretina, che è un ormone che è prodotto dal nostro corpo, e che aiutano nel controllo della glicemia. Quindi questo farmaco, che è un mimetico, quindi che mima l'azione di questo ormone, e che è stato estratto per la prima volta dalla saliva di una lucertola, in realtà aiuta nel controllo della glicemia, non è assolutamente in grado di risolvere la problematica della terapia del diabete tipo secondo, e tanto meno ovviamente del tipo primo. Quindi è un ausilio terapeutico che si associa a quelli già esistenti, che non risolve minimamente il problema alla base, come tutti gli altri farmaci, ma non dobbiamo in questo momento accusarlo di non essere risolutivo, dobbiamo forse accusare chi dà questa notizia, ed è la cosa diversa.
Certo.
Ci sono stati degli studi, specialmente negli Stati Uniti, su questo farmaco, che hanno dimostrato un certo livello di efficacia al pari degli altri farmaci di cui disponiamo attualmente. Quindi allarga la rosa terapeutica di farmaci da prendere. Ricordiamoci una cosa, che l'exenatide è una proteina, esattamente come lo è, una piccola proteina, esattamente come è l'insulina. E l'insulina non si prende per bocca, si fa iniezione sottocutanea. Quindi anche l'exenatide, che è un peptide, va fatto per iniezione. Quindi è lì, ad esempio, quell'articolo che è riferito non è scritto, ad esempio. Quindi, diciamo che abbiamo la possibilità di avere altri nuovi farmaci, e altri probabilmente ne arriveranno, ma saranno un presidio che si associa a quelli già esistenti, e quelli esistenti rappresentano la seconda o la terza, diciamo, categoria, livello di terapia. Il primo livello è rappresentato dall'alimentazione e controllo del peso, il secondo dall'attività fisica, terzo punto arrivano i farmaci. Quindi ricordiamocelo bene, ok? Tutti sì. I farmaci che abbiamo a disposizione in questo momento, tutti importantissimi, sono la terzo livello di d'uso, ok? Prima ci sta l'alimentazione, il controllo del peso, poi l'attività fisica. Ricordiamocelo bene, questi sì che sono importanti. Ricordiamoci che se controlliamo il peso in molte persone con predisposizione diabetica non comparirà l'alterazione della glicemia, mentre questi farmaci hanno un loro effetto, ma non necessariamente riportano sempre alla condizione di partenza. Quindi diamogli la collocazione che gli spetta.
Quindi ricordiamoci i primi passi, che sono quelli più importanti. Insomma,
esattamente, perché arrivare. Poi servono a tutti.
Certo.
Assolutamente a tutti. Quindi poi ovviamente ci sono persone dove il diabete tipo secondo è più importante, più grave, più difficile da controllare, allora si deve passare alle tappe successive, all'uso di farmaci, e vanno presi ovviamente, però sono tappe sequenziali. Che vanno però adottate con quella sequenzialità che le ho detto prima.
Dottor Pellegatta, forse le persone che sono affette a questa patologia pensano che è più semplice prendere una pillola, o forse anche sottoporsi al rito dell'iniezione, piuttosto che poi dover controllare il peso o altro, ma da quello che lei dice mi sembra che sia invece molto importante lavorare su quegli altri parametri.
Assolutamente, anche perché vede, nel momento in cui io le dico la terapia del diabete tipo secondo è alimentare, per quanto sia perseguibile, perché ci sono anche persone dove non è così semplice,
certo.
Ma questo lo dobbiamo appurare strada facendo, quando vediamo che comunque la persona non è più sovrappeso, nonostante ciò non riesce a controllare la glicemia, allora lì dobbiamo passare le tappe successive, ma solo in quel momento, perché se non facciamo così la persona sceglie la strategia ovviamente che reputa più semplice quel momento, cioè rimanere sovrappeso, rimanere con un fabbisogno, diciamo, insulinico, di funzione insulinica maggiore, e prende la pillola per compensare, ma in questo modo lei non avrà ridotto la condizione predisponente, che è l'aumento del peso. Quindi in realtà è una sconfitta qualora non sia stato affrontato correttamente la questione dell'alimentazione, del calo ponderale, il prendere una pillola.
Certo.
Quindi se proprio non si riesce, è difficile, ci si associa alle pillole. Poi ce ne sono di diverse, ce ne sono alcune che aiutano un pochettino prima a dimagrire, altre che controllano di più la glicemia, altre che hanno anche azioni magari di prevenzione cardiovascolare. Ci sono questi presidi che è giusto che sia il diabetologo a consigliare. Quindi in questo momento è anche giusto che io non dica esattamente qual è consigliabile per primo, qual è per secondo, qual è per terzo, in quale condizione, per evitare una forma autodidatta di terapia in questi casi, che spesso è consenziente alle proprie volontà e non ai principi scientifici o alle notizie comparse sui giornali.
Certo.
Okay?
Dottor Fabio Pellegatta, quindi si diceva questa molecola,
sì,
insomma, ha i suoi giusti modi di essere utilizzata.
È una molecola importantissima, ecco, con questa non sto denigrando la funzione di questa molecola,
certo.
Ma collocarla nell'ambito dei ruoli terapeutici, certo, che gli competono.
Certo.
Ma altre cose sono invece in corso, sono diverse.
Ecco, proprio quelle volevo chiederle, cioè, sì, a parte i sensazionalismi che a volte, esatto, i giornali lanciano,
certo,
ecco, a che punto è il mondo della ricerca, visto che è anche il suo mondo, insomma?
Certo, certo, ma ciò che, su cui si sta molto investendo in questi ultimi anni è ovviamente il mondo delle cellule staminali. Ci sono una serie di lavori scientifici che hanno indicato delle potenzialità. Noi abbiamo delle cellule che hanno delle potenzialità nel nostro corpo, potenzialità di diventare cellule in grado di, ad esempio, produrre insulina, e in maniera regolata, perché questo è un altro aspetto importante. Quindi su questo la ricerca sta lavorando molto nel cercare di capire quali sono esattamente queste cellule, che caratteristiche hanno, come facciamo e come possiamo indirizzarle funzionalmente, diciamo, in una scuola di specializzazione per diventare cellule che producono insulina. Parallelamente a questo ci sono ovviamente poi ancora in corso tutte quelle sperimentazioni, e qui mi riferisco però di più al diabete tipo primo, connesse con il trapianto di cellule pancreatiche, e quindi di cellule che sono derivate o da altri individui o eventualmente da animali che si definiscono transgenici. Cosa intendo con questo? Animali a cui in un certo senso si è cancellato il nome e cognome sulla carta d'identità,
sì,
in modo,
sì,
tale che possano essere usate nei trapianti, in modo che non inneschino una risposta immunitaria da parte del nostro sistema di sorveglianza.
No?
Che
non ci
alla dogana,
il rigetto, insomma.
Esattamente, alla dogana vedono che non c'è sulla carta d'identità un nome estraneo e quindi lo accettano. Quindi nell'ambito del trapianto di cellule in grado di produrre insulina, diciamo, ci sono diversi fronti. Per quanto riguarda il fronte del diabete tipo secondo, come ho detto prima, uno dei parametri più importanti è un parametro genetico. In questi anni la genetica sta facendo grossissimi passi, si stanno scoprendo tutta una serie di modulazioni genetiche controllate da geni. A tuttora non abbiamo in mano il pannello completo delle alterazioni genetiche che controllano e determinano il diabete tipo secondo, ma si spera che nei prossimi anni questo lo si possa avere, in modo tale da poter pensare negli anni successivi di agire sulla causa determinante del diabete tipo primo e non, diciamo, sugli effetti determinati dall'alterazione genetica.
Sì, sì.
Questo è dal punto di vista della ricerca lo stato attuale. Certo, la ricerca è strana, può scoprire tutto da un momento all'altro e nessuno di noi lo sa, o essere lì apparentemente ferma, no?
Certo.
La ricerca è così, bisogna prenderla con questo, bisogna anche ovviamente sperare nei fondi che uno Stato italiano dovrebbe dare.
Ecco,
in questo momento mi sembra opportuno dirlo.
È vero.
Dottor Fabio Pellegatta, allora cosa raccomanda a un malato di diabete? Cosa raccomanda a chi comunque è a rischio per evitare di prendere la malattia?
Esattamente, ma una cosa molto semplice. Primo, essere sereni, perché è qualche cosa che con intelligenza e serenità può essere riportata a un livello di, non dico forse assoluta normalità, ma di quasi normalità. E il principio cardine è rappresentato nel controllare il nostro peso. La cosa più piacevole che porta serenità è che controllare questo peso non si ottiene attraverso l'esclusione o la limitazione di cibo, ma solo la scelta ragionata di un'alimentazione che sia la più vicina a quella mediterranea e che abbia l'unico parametro limitante, la quantità totale di cibo assunto e quindi di calorie. Noi possiamo mangiare di tutto, l'importante è che sia vario, che preveda carboidrati complessi, che preveda molte verdure, che preveda delle proteine, che preveda delle proteine specialmente anche provenienti dai pesci, che non ecceda in alcuni grassi animali, ma questo serve per tutti. Quindi un'alimentazione classica mediterranea, nella quantità corrispondente a mantenere il nostro peso forma, non serve altro.
Benissimo, allora ringraziamo il dottor Fabio Pellegatta, diabetologo, ematologo e ricercatore presso l'Università Statale di Milano e responsabile del servizio medico di assistenza telefonica per tutta Italia di Pronto Fund. Alla prossima dottore, tanti auguri per la sua attività.
Alla prossima e grazie a tutti voi.
Grazie.
Buona
dottore.
Giornata. Grazie.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.